Ave Maria, continuiamo il nostro simbolo apostolico. Siamo giunti al nono articolo che recita così: Credo, la Santa Chiesa Cattolica. Nelle due ultime catechesi ci siamo soffermati, sulla persona dello Spirito Santo, la sua discesa sugli Apostoli e la sua opera di santificazione nelle anime. Ora è da sapere che quest'opera lo Spirito Santo non l'esercita soltanto con noi individualmente, ma anche con tutti i cristiani che riuniti in un solo corpo morale costituiscono la Chiesa Cattolica. Ecco perché il simbolo apostolico, dopo averci proposto a credere la verità che riguarda lo Spirito Santo, ci propone subito quella che riguarda la Chiesa Cattolica, la quale è un corpo mistico di cui lo Spirito Santo è l'anima vivificatrice. In questa puntata ci soffermeremo su come ebbe origine la Chiesa, come è ora costituita e quali sono le sue speciali prerogative. La natura e l'istituzione della Chiesa. Anzitutto, cosa significa Chiesa? Noi usiamo questo termine per indicare l'edificio pubblico in cui i cristiani si riuniscono per pregare. Ma il primo e proprio significato della parola chiesa, che deriva dal greco, è quello di assemblea o società. E intesa in questo significato, la chiesa la si può considerare in due sensi, uno più generico, più largo, e un altro più particolare, più ristretto. La chiesa in generale. Nel senso generale, la chiesa è l'unione di tutti i fedeli chiamati alla conoscenza del vero Dio, e componenti un solo corpo di cui Gesù Cristo è il capo. E in questo senso la Chiesa abbraccia tutti i tempi, antica quanto antica al mondo, possiamo dire, poiché i fedeli dell'antica legge, come quelli della nuova legge, hanno tutti come capo Gesù Cristo. Quelli dell'antica legge perché lo attendevano, credevano nel Messia che doveva venire, cioè in Gesù, e noi crediamo in Lui che è già venuto. Sta quindi il fatto che Gesù Cristo è l'unico Salvatore di quanti furono prima di Lui e di quanti furono e saranno dopo di Lui. Inoltre la Chiesa così intesa abbraccia tutti i tempi perché essa comprende non solo i fedeli che vivono sulla terra, ma anche tutti quelli che morirono in stato di grazia. Ecco perché la Chiesa, in senso generale, la si distingue in tre parti, secondo i diversi stati in cui si trovano i suoi membri, cioè la Chiesa trionfante, costituita da tutti i fedeli che si trovano nella gloria, nella beatitudine del cielo, del paradiso, la Chiesa purgante, formata dai fedeli che sono in purgatorio in attesa di poter entrare nel regno dei cieli, e infine la Chiesa militante che comprende tutti i fedeli viventi sulla terra. Come si vede, queste tre chiese sono propriamente tre parti diverse di una sola e stessa Chiesa aventi un solo capo che è Gesù Cristo. Questo ci servirà poi per quando approfondiremo l'altro mistero della nostra fede, che è la comunione dei santi. La Chiesa poi considerata in particolare non è altro che la Chiesa militante e che potremmo così definire la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati, che professano la fede e la dottrina di Gesù Cristo, partecipano ai suoi sacramenti e obbediscono ai pastori costituiti. Da questa definizione si può conoscere chi appartenga o chi no a questa società di fedeli. Quattro cose si richiedono per essere membri della Chiesa: uno il battesimo, due la professione della fede cattolica, terzo la partecipazione ai sacramenti, quarto l'obbedienza ai legittimi pastori. Primo punto, il battesimo. Battesimo è necessario perché questo è il sacramento per cui uno entra nella Chiesa e viene a lei incorporato. Quindi non appartengono alla Chiesa tutti quelli che non hanno avuto il battesimo. Secondo, si richiede la professione della fede. Per i bambini, È sufficiente la fede abituale infusa nell'anima col battesimo. Per gli adulti invece è necessaria la fede attuale, ossia essi devono credere con ferma adesione di mente e di cuore tutte le verità della fede che la Chiesa insegna. Quindi non appartengono alla Chiesa gli eretici e gli apostati. Gli eretici perché rifiutano di credere a qualche verità. Basta anche rifiutare una sola verità della nostra fede, oppure gli apostati, che sono coloro che hanno rinunciato a Gesù Cristo e alla sua religione. Ancora è necessaria la partecipazione ai sacramenti che Gesù Cristo ha istituito per santificare le anime. Questo vuol dire che per appartenere alla Chiesa, oltre a professare la fede, è necessario ammettere, riconoscere tutti i sacramenti e farne uso. Perciò non si possono più dire membri della Chiesa quelli che negano anche uno solo dei sacramenti e coloro che in pena dei loro peccati hanno perduto il diritto di parteciparvi, cioè gli scomunicati. Ecco, la scomunica impedisce l'accesso ai sacramenti. Questi tali, durante tale pena, sono esclusi dal corpo della Chiesa, come le pecore malate vengono escluse dal gregge. Quarto punto, l'obbedienza ai legittimi pastori. Questa è l'ultima condizione richiesta per essere membri della Chiesa. Gesù Cristo infatti ha istituito la sua Chiesa in forma di un governo, in cui ci sono quelli che comandano, quelli che obbediscono. L'autorità di comandare fu affidata da Gesù Cristo al Sommo Pontefice e ai vescovi, che sono i legittimi pastori. Quelli che devono obbedire sono invece i fedeli. Ora, se alcuni dei fedeli ricusano ingiustamente la subordinazione ai legittimi pastori e innalzano la bandiera della ribellione, per ciò stesso cessano di appartenere alla Chiesa e tali sono gli scismatici, i quali disprezzano l'autorità della Chiesa e dei suoi pastori. Sebbene battezzati, questi si considerano separati dalla Chiesa per la loro volontaria e grave disobbedienza. Quindi, in conclusione, tre sono le classi di persone che non appartengono alla Chiesa. Gli infedeli, pure gli ebrei, i maomettani, che non hanno mai ricevuto il battesimo, coloro che vi entrarono ma ne uscirono, come gli eretici, gli scismatici, gli apostati, e terzo, coloro che da essa vengono rescissi, come gli scomunicati. Come fu fondata la Chiesa di Gesù Cristo? Già fin dai tempi antichi i profeti avevano annunziato che Gesù Cristo avrebbe creato una società visibile, un regno. Lo stesso Divino Redentore aveva promesso durante la sua predicazione che per la salvezza universale degli uomini avrebbe edificato la sua Chiesa. Parlando poi di essa, l'aveva paragonata a un gregge, a un ovile, in cui le pecorelle si raccolgono sotto la guida di un pastore. Altre volte invece l'ha paragonata a un banchetto a cui sono chiamate persone di ogni condizione. Ancora l'ha paragonata a un granello di senapa che si converte in un albero. E in conformità a queste promesse, ecco come fondò la sua chiesa. Durante la sua vita pubblica Gesù radunò attorno a sé dei discepoli che istruiva nelle divine verità. Tra esse ne scelse 12 che chiamò, diede il nome di apostoli. Poco prima di tornare al cielo, Gesù Cristo gli incaricò di insegnare ovunque il suo Vangelo e di trasmettere agli uomini la sua grazia con queste parole: come il Padre Celeste ha mandato me, così io mando voi. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi ascolta voi, ascolta me. Così egli fece degli apostoli i suoi ausiliari e i suoi successori nel governo della Chiesa. Li costituì vescovi e diede loro il potere di comunicare agli altri gli insegnamenti e i diritti che aveva loro trasmessi. Quindi il giorno Pentecoste, quando gli apostoli ricevettero lo Spirito Santo, fu solennemente inaugurata la Chiesa Cattolica come società ben stabilita, poiché in quel giorno crebbe il numero dei credenti e dei battezzati che professarono la fede e la legge di Gesù Cristo sotto l'obbedienza degli apostoli con San Pietro per capo. In questo modo fu fondata la Chiesa di Gesù Cristo, la quale è sua opera esclusiva. La costituzione della Chiesa. Da principio gli apostoli che costituivano la Chiesa erano uguali tra di loro, non avevano che Gesù Cristo come capo. Ma prima di lasciare questo mondo, il Divin Salvatore volle crearsi un vicario o sostituto e lo scelse nell'apostolo Pietro. A lui dichiarò che voleva farne il fondamento della sua Chiesa. Gli promise le chiavi del regno dei cieli e lo incaricò di pascere e di governare tutto il gregge. Con questa disposizione di Gesù si compì la vera costituzione della Chiesa, nella quale fu stabilita una vera gerarchia. Quindi c'è San Pietro, al di sopra di tutto, come capo supremo, poi vengono gli apostoli, i dodici, i quali sono poi coadiuvati dagli ausiliari scelti tra i primi discepoli, e infine la moltitudine dei fedeli che ascoltava i legittimi pastori e li obbediva. Com'è attualmente la Chiesa? Beh, l'attuale costituzione gerarchica della Chiesa è uguale a quella primitiva, al suo capo visibile nel Romano Pontefice, il Papa, che è il successore di San Pietro. Dopo il Papa vengono i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, e hanno il governo spirituale delle varie diocesi, sotto l'autorità e la dipendenza del Sommo Pontefice. E i vescovi poi nel loro ufficio di pastori sono aiutati dai parroci, dagli altri sacerdoti, i quali sotto la loro dipendenza e sotto quella del Papa lavorano per la salvezza delle anime. Infine vengono i semplici fedeli, quali formano il gregge affidato alle cure e alle sollecitudini dei pastori. Le due prerogative della Chiesa. Gesù Cristo vuole arricchire la Chiesa di due prerogative, la perpetuità e l'infallibilità. La perpetuità, cioè vuol dire che la Chiesa non potrà essere mai distrutta, ma durerà sempre fino alla fine del mondo. Questo perché Gesù Cristo nel fondarla promise che l'avrebbe sempre sostenuta e difesa, assicurando che nessuna potenza della terra e dell'inferno avrebbe mai potuto prevalere su di lei. Porte inferi non prevalebunt adversus eam. E difatti sono passati più di 20 secoli che la Chiesa di Gesù Cristo è stata fondata. Nel corso di questi secoli molte dinastie, imperi e monarchie sono scomparse. Tutte le istituzioni umane sono soggette a mutazioni e a sconvolgimenti, ma non così la Chiesa di Gesù Cristo. Essa, dalla sua origine fino ad oggi, si mantenne sempre stabile, anche di fronte alle più atroci persecuzioni che le furono mosse per distruggerla fino alle radici, anche di fronte agli iniqui sforzi degli eretici che parvero danneggiarla. Ecco quante volte la Chiesa sembrò quasi sul punto di crollare. Pensiamo all'Arianesimo che aveva conquistato quasi tutti i vescovi del tempo, quasi tutta la Chiesa, come diceva un padre della Chiesa, sembrava essersi svegliata improvvisamente ariana. Ecco, ma Dio ha sempre preservato quel piccolo resto che ha conservato integra la fede nelle verità da lui insegnate, vivendo nella legge da lui insegnataci. Dunque, se finora la Chiesa non è perita, nonostante tutti questi sforzi, così sarà fino alla consumazione dei secoli. L'altra prerogativa è l'infallibilità. Vuol dire che essa, la Chiesa, in quanto tale, non può cadere in errore, perché Gesù Cristo ha promesso di essere sempre con lei a dirigerla e a illuminarla. Ecco le parole pronunciate da Gesù agli Apostoli: Io sarò con voi fino alla fine dei secoli. Ecce, ego vobiscum sum usque ad consumationem seculi. Una grande prova che la Chiesa abbia il privilegio dell'infallibilità risulta già dalla sua perpetuità. Se la Chiesa potesse errare, non solo potrebbe essere distrutta dai suoi nemici, ma si distruggerebbe da se stessa. Ma Ma Gesù Cristo rese la Chiesa invincibile, dunque necessariamente la dovette rendere anche infallibile. Questo privilegio dell'infallibilità spetta alla Chiesa in generale, al Papa e ai Vescovi insieme, e al Papa da solo quando, come supremo pastore e maestro di tutta la Chiesa, definisce dottrine intorno alla fede e ai costumi. Ecco, su questo punto dell'infallibilità poi torneremo più in specifico. Comunque ribadisco che questo principio dell'infallibilità è legato a atti solenni del magistero pontificio in cui il Papa intende, rivolgendosi a tutta la cristianità, definire dottrine intorno alla fede e ai costumi. Da tutto questo risulta che un vescovo o anche più vescovi potrà ingannarsi in materia di fede, ma la totalità dei vescovi giammai. Per questo, quando insorgono controversie in materia di fede o di costume, noi dobbiamo attenerci alle decisioni della Chiesa. Essa forma un vero tribunale. Ecco perché è importante che noi conosciamo il Catechismo, perché il Catechismo racchiude in sé appunto tutti questi pronunciamenti, definizioni che la Chiesa lungo i secoli ha dato, ha fatto intorno alla fede e ai costumi. Conclusione pratica: da quanto si è detto appare manifesto il grande beneficio che abbiamo nell'essere figli della Chiesa. La Chiesa è quella madre che ci ha rigenerati alla vita della grazia col battesimo e ci sostiene e conforta con ogni sorta di aiuti, in modo particolare con i sacramenti lungo tutto il corso della nostra vita. E per questo dobbiamo comportarci con lei da veri figli riconoscenti, quindi rispettarla, onorando i suoi ministri e pastori, ubbidirla coll'abbracciare i suoi insegnamenti, che devono diventare la norma del nostro credere, del nostro operare, e amarla col desiderarne la dilatazione e l'esaltazione. Fatti ed esempi. Il diluvio e l'arca di Noè. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, l'umanità è sempre più precipitata, nel male, nei vizi, tanto che di tutte le famiglie era rimasta fedele a Dio soltanto quella di Noè. Per questo il Signore punì i peccatori con lo sterminio del diluvio e diede ordine a Noè di costruirsi un'arca che contenesse lui e la sua famiglia e una coppia di ogni specie di animali. Noè eseguì l'ordine. Ed ecco, si aprirono le cataratte del cielo, traboccarono le acque del mare, una pioggia dirotta si rovesciò sulla terra per 40 giorni e 40 notti, finché l'acqua si alzò sopra la sommità dei monti più alti, finché ogni cosa fu sommersa. Così perirono tutti gli uomini e soltanto Noè e la sua famiglia furono salvati. Ebbene, l'arca di Noè è immagine e figura della Chiesa di Gesù Cristo. Come gli esseri viventi che si trovavano in quell'arca furono i soli che sfuggirono all'universale disastro, così solo nella Chiesa vi è salvezza, fuori della quale tutto perisce. La perpetuità della Chiesa. La barca nella quale dormiva Gesù, nel mare di Genezaret, è un'immagine della mistica nave della Chiesa. Il mare, in burrasca, significa le potenze nemiche che combattono la Chiesa. Come in quella circostanza Gesù comandò i venti e il mare e si fece gran bonaccia, così egli, secondo la sua promessa, protegge e difende la Chiesa, sicché essa trionfa sempre dei suoi nemici. L'abate Combalot predicava una volta in una grande chiesa di Lione. Aveva con vigore sferzato la gente che ogni momento annunziava la morte e i funerali della Chiesa cattolica. Stava scendendo dal pulpito quando a un tratto si ferma e risale. Fratelli miei, dice agli uditori sorpresi, dalla vostra città voi vedete il Monte Bianco, non è vero? Ebbene, ve l'assicuro io, i topi non lo mangeranno. Ebbene, a tutti coloro che assalgono il Monte Bianco divino, che è la Chiesa Cattolica, si può rispondere la stessa cosa. La Chiesa è incrollabile nelle sue basi perché divina nella sua origine. È infallibile nei suoi insegnamenti. I topi, cioè tutti i persecutori di tutti i tempi, non potranno scalfirla. Vediamo tante chiese, tante confessioni cristiane. Quale sarà dunque la chiesa fondata da Gesù Cristo, dal momento che la verità è una sola, come vi è un solo Dio? Dunque, essendo che le chiese discordano tra di loro, quale sarà quella vera, quella fondata da Gesù Cristo? Gesù Cristo ce lo ha manifestato con l'imprimere alla Chiesa da lui fondata dei caratteri o contrassegni per i quali essa possa distinguersi dalle altre e riconoscersi per vera. E quali sono questi caratteri, questi contrassegni? Sono quelli che enunciamo nel credo che recitiamo ogni domenica in chiesa, il credo niceno-costantinopolitano, ossia una santa cattolica apostolica. Vediamo ora i quattro caratteri. Anzitutto l'unità. Il primo carattere della vera Chiesa è l'unità. Questo vuol dire che la Chiesa non può essere vera se i fedeli che la compongono non sono uniti tra loro, tanto da formare una sola società, come molte membra formano un solo corpo. Ora, questo carattere dell'unità si conviene mirabilmente alla Chiesa di Gesù Cristo, poiché i suoi fedeli, sebbene sparsi per tutto il mondo, formano un solo corpo. Per l'unità della fede, primo punto, per l'unità dei sacramenti, terzo, per l'unità del capo. Unità della fede, una fides. Nella Chiesa di Gesù Cristo la fede e la dottrina che si professa è la medesima in tutti i fedeli, seppur separati dallo spazio, dal tempo. Giriamo tutto il mondo e in qualunque paese dove ci sono i cattolici professano lo stesso credo. Quelli che i cattolici professano in Italia è lo stesso che professano in Africa e in America, eccetera. Sebbene i popoli siano diversi per origine, per costume e per linguaggio, essi professano un'unica fede. E questo non si può dire delle altre chiese, dove non si trova neppure l'ombra dell'unità che si ha nella Chiesa cattolica. Essi infatti discordano a seconda delle nazioni e anche talvolta degli individui. L'unità dei sacramenti unum baptisma. Tutti i cristiani cattolici sparsi nel mondo hanno sempre avuto e avranno sempre i sette sacramenti che Gesù Cristo ha istituito per santificarci. Non c'è luogo dove sono i cattolici, che i sacramenti non siano ugualmente dispensati e ricevuti. Dappertutto è lo stesso battesimo, la stessa confermazione o cresima, la stessa Eucaristia, la stessa confessione o sacramento della riconciliazione, eccetera. E quel che si dice dei sacramenti si deve dire del sacrificio della messa, delle indulgenze, dell'invocazione dei santi, del culto delle reliquie, di tutte le pratiche religiose nelle quali dappertutto è piena uniformità. Cioè il modo di invocare i santi, di credere nell'intercessione dei santi è ovunque, anche se è chiaro che in una nazione magari c'è più devozione verso un santo rispetto a un'altra nazione, ma in generale l'invocazione dei santi è uguale, così le indulgenze. Ci sono delle indulgenze particolari di un luogo, ma il concetto di indulgenza è il medesimo. Unità nel capo. Tutti i fedeli nella Chiesa di Gesù Cristo riconoscono un solo capo visibile che è il Romano Pontefice, successore di San Pietro. Quindi tutte le chiese particolari comunicano con la Chiesa principale di Roma, la quale è detta Chiesa Romana. Dall'unione con un solo capo viene anche l'unione di tutti i membri, quindi l'unità del corpo. E noi vediamo come nella Chiesa di Gesù Cristo tutti i fedeli di una parrocchia sono uniti a un parroco, tutti i fedeli parroci di una diocesi sono uniti a un vescovo, tutti i fedeli parroci e vescovi del mondo sono uniti al Romano Pontefice, il quale presiede a tutti. Ecco dunque l'idea dell'unità che è il primo carattere della vera Chiesa fondata da Gesù Cristo. Gesù Cristo ha fondato una Chiesa. Un altro carattere è la santità della Chiesa. Il secondo carattere o contrassegno della vera Chiesa è la santità. Ora la Chiesa di Roma, essendo opera di Dio, il quale è santo in tutte le sue opere, deve necessariamente partecipare alla santità del suo autore. In che senso la Chiesa si dice e deve essere santa? È santa perché santo è il suo capo, che è Cristo. Santi sono i suoi dogmi e la sua legge. Terzo, santi sono i sacramenti. E quarto, sono santi i suoi membri. Anzitutto la santità del capo. Il capo visibile della Chiesa è Gesù Cristo, che è la fonte di ogni santità. Egli col suo divino spirito la regge e la governa e perciò la rende santa. Ecco, come dice un autore, quando una persona ha un volto bello si dice che è bella tutta la persona. Così la Chiesa, avendo un capo magnifico, che è Cristo, è bella e santa. Non così si può dire delle altre chiese le quali ebbero per fondatore e capi dei semplici uomini e tutt'altro che santi. Ecco, pensiamo alla chiesa luterana che si rifà a Martin Lutero, ecco, che ha per capo Lutero. Pensiamo alla chiesa anglicana che ha per capo Enrico VIII, ecco, tutt'altro che santo. E così via per le varie chiese protestanti che sono sorte lungo i secoli. Ancora, la santità dei dogmi e della legge. Tutti i dogmi che si professano nella Chiesa di Gesù Cristo si riferiscono alla conoscenza e al culto del vero Dio, principio e fine di tutte le cose, suprema beatitudine dell'uomo. La legge poi e la morale che essa prescrive tende a santificare tutto l'uomo, al quale insegna tutti i doveri che egli ha verso Dio, verso il prossimo e verso se stesso. Per questo se tutti gli uomini osservassero perfettamente la legge e la morale della Chiesa, il mondo che ora è pieno di rovine e di cattiverie si vedrebbe tramutato in un paradiso di santi. Terzo punto, la santità dei sacramenti e del sacrificio. La Chiesa conserva i sacramenti che sono feconda sorgente di grazie e di salute per lo spirito, ecco, per l'anima anzitutto. Poiché conferiscono la grazia santificante a chi ne è privo, e l'accrescono a chi già la possiede. Inoltre celebra il santo sacrificio della messa in cui Gesù Cristo stesso offre se stesso per santificare le anime e farle partecipi con maggiore abbondanza dei benefici della redenzione. Ecco, quindi è santa nei sacramenti e nel sacrificio. Ancora la santità dei membri. Nella Chiesa di Gesù Cristo vi furono e vi saranno sempre dei santi. La storia ce ne presenta in tutti i secoli. Sono milioni di martiri che diedero la vita per la fede, migliaia di solitari eremiti che popolarono i deserti, legioni di eroi della carità e di anime contemplative le quali provano che la Chiesa di Gesù Cristo è santa. Come Elia, salendo al cielo su un carro di fuoco, lasciò Eliseo il paglio e lo spirito con cui avrebbe operato miracoli, così nella Chiesa non mancherà mai qualche Eliseo che diventi erede dello spirito e della virtù con la quale possa operare miracoli e far palese la potestà del Maestro. Certamente è vero che anche nella Chiesa vi sono membri viziosi e peccatori, ahimè. Li troviamo anche nella gerarchia. Ma questo non prova affatto che essa non abbia la virtù santificatrice. Ecco perché uno può sempre porre il proprio ostacolo al canale della grazia che da essa ci viene. Gesù stesso aveva preveduto nella sua chiesa la mescolanza dei buoni e dei malvagi che paragonò a un campo dove insieme cresce il buon grano e la zizzania, i pesci cattivi, i pesci buoni. Sta però di fatto che la Chiesa conta moltissimi santi e ancora che tutti i membri appartenenti alla Chiesa sono chiamati a santificarsi. Ecco, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ecco, nella Chiesa noi troviamo tutti i mezzi e gli aiuti per diventarlo. Terza caratteristica della Chiesa fondata da Gesù Cristo è la cattolicità, cioè l'universalità, perché questo vuol dire il termine cattolico universale. È questo carattere che è il più manifesto ed è talmente proprio della Chiesa di Gesù Cristo che gli stessi suoi nemici non sanno che qualificarla con altro nome che con quello di cattolica. Essa infatti abbraccia i fedeli di tutti i tempi e di tutti i luoghi, anzitutto di tutti i tempi. La nostra fede è la stessa, possiamo dire, che ebbero Abramo e gli antichi patriarchi, poiché essi credettero in Gesù Cristo che doveva venire. E noi crediamo in Gesù Cristo che è venuto. Gesù Cristo è la pietra angolare che unisce insieme coloro che lo precedettero e quelli che vennero dopo di lui. Unisce l'Antico col Nuovo Testamento, i patriarchi e i profeti con gli apostoli. Ancora di tutti i luoghi, perché la nostra Chiesa non è ristretta a un solo luogo, a una sola provincia o a una sola nazione, ma si estende dall'Oriente all'Occidente, dal settentrione al Mezzogiorno. In tutte le cinque parti del mondo, in cinque continenti, si trovano figli della Chiesa. La fede cattolica non vive solo in quei regni che si gloriano di professarla, ma vive anche nei paesi infedeli. Si trovano cattolici tra i turchi, tra i selvaggi delle Indie e nelle contrade più remote dell'Africa e dell'America. E questo fatto fu chiaramente preannunciato da Gesù. Affidando infatti agli apostoli la missione di predicare il Vangelo a tutto il mondo, Gesù disse che si annunzierà questo Vangelo del Regno in tutta la terra, per dare testimonianza a tutte le nazioni. Ancora, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Tale è la cattolicità della Chiesa di Gesù Cristo e questo carattere non si trova nelle altre chiese, la cui fede si mutò nei diversi tempi. Ecco perché, per esempio, I luterani quando è che hanno iniziato a esistere? Nel momento in cui Martin Lutero ha fatto il suo atto di separazione dalla Chiesa Cattolica. Prima i luterani chi erano? Erano i cattolici. Quindi è evidente che non possiedono questa prerogativa, ecco, della continuità nel tempo. E ancora rimane circoscritta in qualche provincia o nazione, per esempio la Chiesa anglicana e la Chiesa d'Inghilterra, e così via. Quarto carattere, l'apostolicità della Chiesa. La vera Chiesa deve essere apostolica, cioè fondata sugli apostoli, discendente da essi quanto alla successione del ministero e quanto alla dottrina. Cioè la vera Chiesa si deve rifare agli apostoli, deve avere la sua radice negli apostoli. Anzitutto la successione dei ministri. La successione dei ministri nella Chiesa Cattolica avviene dagli apostoli ed è sempre continuata senza interruzione fino a noi. Risalendo indietro dal pontefice ora regnante, noi arriviamo fino a San Pietro, che fu da Gesù Cristo costituito principe degli apostoli e capo della Chiesa. Così pure tutti i vescovi cattolici, risalendo in su, ecco indietro negli anni, nei secoli, giungono, hanno la loro radice in uno degli apostoli. La dottrina apostolica. Con la successione del sacerdozio si è mantenuta inalterata anche la dottrina degli apostoli fino a noi. Tutti gli articoli di fede che noi crediamo sono gli stessi che si credevano al tempo degli apostoli. E non si troverà alcun articolo creduto nei tempi degli apostoli che non si creda anche ai nostri giorni. Ecco, credo che stiamo approfondendo e meditando appunto il credo apostolico, lo stesso che si dice sia stato composto dagli stessi apostoli e ininterrottamente proclamato da tutti i fedeli lungo i secoli. La dottrina insegnata da Gesù Cristo agli apostoli e da questi predicata a tutte le nazioni fu ed è sempre la stessa che si è professata e si professa dai cattolici. Ora, questo carattere dell'apostolicità si trova nelle altre chiese? No, perché i loro autori o fondatori, che sono di data recente, né furono i successori degli apostoli, né ebbero la divina missione di insegnare la loro dottrina. Ecco allora come i quattro caratteri o contrassegni dati dallo Spirito Santo per conoscere la vera Chiesa convengono strettamente e perfettamente soltanto alla nostra, la Chiesa Cattolica, che è quella di Gesù Cristo. Conclusione pratica. Dobbiamo davvero ringraziare il Signore per essere nati in grembo alla vera Chiesa. E a questa stiamo fortemente attaccati perché essa è l'opera di Gesù Cristo e la nostra madre e maestra che ci guida alla salvezza. Siamole sempre riconoscenti per i mezzi di santificazione che essa ci offre continuamente. Preghiamo il Signore perché tutti i popoli, in tutti i popoli, si faccia un solo vile e un solo pastore. Fatti ed esempi. Un prete cattolico e un ministro protestante passeggiavano un giorno insieme e per caso si imbatterono in un rabbino. Capperi, esclamò il protestante, eccoci qui in tre che abbiamo ciascuno una religione diversa. Chi di noi sarà nella vera? Rispose il rabbino, ve lo dirò io, se il Messia non è ancora venuto, allora nella vera religione mi trovo io. Se poi è venuto, si trova nel cattolico. Quanto a voi, signor protestante, sia venuto o no il Salvatore, voi siete certo nell'errore. Il conte di Stolberg, un principe protestante tedesco, diceva al conte di Stolberg, che si era da poco convertito al cattolicesimo, io non posso tollerare quelli che cambiano religione. Neppure io, rispose il conte. Infatti, se i miei antenati non avessero cambiato religione, io non sarei stato obbligato a rientrare nella Chiesa Cattolica. È vero, un protestante che si fa cattolico non cambia religione, ma rientra in quella dei suoi antenati. Un ambasciatore francese che si trovava a Stoccolma Stoccolma, in Svezia, cadde gravemente ammalato. A lui fu chiesto: vi rincrescerebbe di morire qui in terra di eretici, di essere seppellito in mezzo a loro? Niente affatto, rispose l'ambasciatore. Solo desidero che si scavasse più profondamente la mia fossa, così mi troverei con le ceneri degli antenati di questa gente, i quali antenati erano fervorosi cattolici. Ave Maria.